sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Mercoledì di passione, un mercoledì di amore, un mercoledì pieno di connessioni umane. Basta, rimetti la musica che già mi sta più a male. E i brutti caratteri in questi mercoledì di solito a un certo punto non trovano requie, perché in mezzo al frastuono della mondanità tutti insieme si collabora per dire forse niente. We're having lots of fun. Ma poiché, come dicevano i Clash, bisogna sempre provare a dire qualcosa, pure quando è una cazzata, questa sera probabilmente, almeno dalla mia bocca, ne usciranno tante, abbiamo anche ospiti, Ricchi Premi e Cotillon. Bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo. Oh, ciao. Allora, diciamo, in continuità con quello che è stato lo svolgimento di Search and Destroy Radio, abbiamo ancora qui con noi Freddy Coratella, che in realtà a questo giro andremo a scomodare per cercare di addentrarci un pochino di più in realtà in quello che normalmente, ma non sempre, è l'argomento della trasmissione in questione, cioè la discoteca del diavolo, non Search and Destroy, quindi in qualche modo parleremo di blues. Ora, Freddy Coratella, che vabbè, è stato presentato, è Fabrizio, amico, bellissima persona, dotato di una forza di volontà che ne avessi io un decimo, probabilmente sarei già presidente almeno di un'associazione culturale, ad ogni modo.
È un modo elegante per denigrarvi, quindi...
No, in realtà è un modo inelegante per parlare bene di te, è proprio l'opposto.
No, sto scherzando, grazie mille.
No, noi ti amiamo e apprezziamo moltissimo il lavoro, soprattutto perché tu a Roma in qualche maniera sei riuscito a creare una situazione che in qualche modo sei quasi tu in realtà, secondo me, il motore di una parte dell'iniziativa musicale romana, nel senso che mai come in questo periodo a Roma sono uscite fuori One Man Band da quando tu hai cominciato a concentrare buona parte del tuo lavoro e della selezione, diciamo, del personale proprio sulla One Man Band. Quindi parlami così un attimo del rapporto che tu hai col One Man Band e del perché, in qualche modo, rispetto magari ad altre situazioni musicali, anche, voglio dire, ragioni pratiche, quello che ti è venuto in mente, insomma, in quel momento, hai ritenuto che lo One Man Band come figura fosse musicalmente rilevante, interessante e quindi anche spendibile su una scena.
La mia passione per il One Man Band, il monobanda, è nata al Sinister Noise, un locale che purtroppo non c'è più, e dove ho conosciuto questo fenomeno, che non è un singolo... La cosa bella è che non è un movimento che... E a me mi ha appassionato, perché comunque è uno contro tutti, è uno da solo sul palco che prova col suo corpo, come la direbbe Wested Pido, a scatenare l'inferno.
Certo, ma poi è proprio l'uomo orchestra, nel
è
senso
orchestra,
che non
sì.
È il folk singer che si siede con uno strumento solo, il pianoforte, la chitarra, il banjo e suona. Il One Man Band si accompagna con la chitarra, spesso suona altri strumenti con i piedi, tipo i tamburi.
E guarda, è un uomo orchestra, o una donna orchestra, un monobanda è molto spesso anche uno stile di viaggiare la vita, parte da lontano.
Quindi
ecco,
in qualche modo sei monobanda pure te.
Ma io sono molto mono, banda poco perché non suono, però...
Però sei più mono che stereo.
Sì, però sto in mono, nel senso... A me la cosa che mi piace di questa cosa qui è che si sono instaurati tanti rapporti faccia a faccia, uno contro uno, perché quando poi parli con una band è differente, quando tu ospiti, inviti a casa, stanno da te qualche giorno, li fai suonare... Nascono delle amicizie, delle situazioni, ecco, questo è il motore poi di quello che è Invasione Monobanda, che è un filone della The Music, è la parte singola della The Music, proprio messa all'osso, è quello, ecco, quella è, e da lì poi nasce il festival, che ormai è arrivato l'anno scorso, siamo arrivati alla quinta, sono nate delle piccole produzioni in vinile, sono nati i tour, nasce tante cose, nascono dei viaggi, ecco. Io lo intraprendo così, il monobandismo lo intraprendo come un viaggio che fanno i ragazzi che suonano e le persone con cui entrano a contatto.
Quindi come un'esperienza continua. E senti un po', vabbè, il one man band come figura ha una notevole rilevanza soprattutto nella cultura del blues, nel senso che in realtà è il blues, anche se l'uomo orchestra esisteva anche già nella fine dell'Ottocento, che comunque esistevano queste figure anche nella...
I menestrelli di corte.
Esatto,
da lì, diciamo.
nella tradizione trobadorica di strada inglese comunque esisteva l'uomo orchestra. Però a noi documentazione reale sul one man band in realtà ce ne arriva attraverso il blues, con, mi viene in mente, Dottor Rosso, Jesse Fuller, sì, e quella gente
è
là.
Molto, è molto rurale, perché poi magari i moderni stomp erano i pavimenti delle verande... Certo. Di questi casolati, queste baracche che spesso e volentieri, quindi si batteva il piede.
Sì, in effetti anche John Lee Hooker, che non ha mai suonato un tamburo, lo possiamo definire one man band perché il suo piede è sempre registrato.
È sempre
in effetti.
Sì, è sempre comunque è quella rotondità in più, ecco, quella dal punto di vista nasce da lì, secondo me il concetto moderno del one man band nasce da lì, da improvvisazioni. La cosa bella poi è che le cigar box, anche la strumentazione.
Certo,
la
anche
strumentazione al suo valore.
L'insieme di strumentazione povera, che in effetti sì, lo fa, anche perché raramente un one man band in realtà c'ha chitarre di pregio o strumentazione particolarmente costosa. Questo forse anche per ragioni pratiche, che si scassa spesso perché non è semplice stare appresso.
Torno sempre a quel filone, sei spesso in viaggio, quindi ho visto fare a delle persone dei tour continentali in treno. Quindi alla fine fondamentalmente...
Basta volerlo, sì, fondamentalmente sì. È quello. Volerlo e avercene tempo. E senti un po', vabbè, veniamo alla musica. Tu cosa ci hai portato?
Guarda,
che si attagli alla discoteca del diavolo per...
Guarda, ti ho portato uno dei più monoband indiavolati, King Automatic.
Ah, la paura.
Quindi penso lasciamo spazio a lui.
Lasciamo spazio.
Fast, fermano, ferma Pokémon, Rush and Rush Marine, Hurry, Hurry Man. Around, drive and drive to it. Hurry, hurry me, rock and roll me. I hope for not to be a different like it. You and me in it, miles and miles away. Hurry, hurry me, rush and rush my me.
Allora, Coratella, Coratella, che ci hai fatto sentire in questo trittico bello brutale?
E siamo, come dire, siamo partiti con King Automatic e poi siamo andati invece verso casa, diciamo. Comunque mi sono fatta un po' di pubblicità con un po' di produzioni, passando per Davide Lipari insieme a Ruggero Solli, che so che tu conosci bene.
Sì, ci suonavo con Ruggero.
Con la prima produzione in vinile della Music, questo EP, con altre etichette. Poi ho passato un amico, un fratello, per il discorso che ti facevo prima, The Amazing Woman Band dall'Uruguay, che è venuto spesso a suonare anche agli ultimi festival di Invasione Monobanda.
Sì, tra l'altro so che tu hai anche un certo afflato verso l'America Latina rispetto al discorso del monobanda, del woman band.
Beh, diciamo che secondo me è una scuola molto importante. Molto del moderno modo di fare one man band nasce dalla loro esperienza, comunque da una sorta di brotherhood, fratellanza.
Ma hanno, cioè, tu rinvieni delle caratteristiche particolari, specifiche proprio di loro, che lo fanno così perché sono dell'America Latina, o
ma più che
si conformano, diciamo, a...
Secondo me più che uno stile musicale è proprio un modo, un approccio che hanno molto libero al viaggio, anche la fratellanza, a spostarsi insieme, a fare dei tour insieme. Da lì a me, per esempio, è partita poi l'idea di fare un mono van tour la scorsa stagione. È figo, nel senso, comunque c'è una bella scuola e presto andrò a sperimentare.
Gira sta voce, insomma.
Qualcuno dice.
Gira sta voce. E senti un po', tu parlavi del Sinister Noise, che tra l'altro era gestito in realtà da un monobanda, se non sbaglio, nel senso che ci lavorava pure Belly Hall Freak. Che...
Sì, Massi era uno dei proprietari e io da lui ho imparato, ecco, quando dicevo Sinister Noise, anche lui mi ha trasmesso bene. Io mi ricordo lo Skronk, che è stato uno dei primi festival monobanda che ha fatto al Sinister, all'Init. E presi bello spunto, comunque è stato un grande insegnamento, un'ispirazione, un insegnamento.
Ma perché prima che sentivi, prima di scoprire monobanda?
No, vabbè, io a livello musicale sono partito da quasi al contrario.
Cioè dal progressive sei arrivato...
No, nel senso, mi è sempre piaciuto la musica anni 60, comunque il garage, ecco, sono partito dal garage per arrivare poi a scoprire anche il soul poi più tardi.
Beh sì, anche perché poi nel garage in realtà ci bolliva praticamente qualunque cosa, insomma, sostanzialmente un grosso calderone. E ci bollisce anche comunque l'approccio one man band, perché è senz'altro più che screziato, insomma, che è un termine persino leggero per la cosa di punk e di garage comunque in generale nella sua forma attuale, perlomeno, insomma.
Ma sì. Poi la cosa secondo me più interessante è che comunque non c'è un approccio musicale definito. Si passa veramente dalla psichedelia al blues nudo e crudo, al garage, al beat.
Certo, ma sì. Senti, ti faccio una domanda, vabbè, che in realtà è di quelle serie che fanno tipo su Radio 3, capito, queste cose qua. Ma in realtà da un punto di vista, per dire, di sociologia spicciola da strada, secondo te quanto nella scelta di essere monobanda c'è l'urgenza personale e c'è un calcolo banalmente, come dire, tarato anche sulle possibilità, la facilità in qualche modo di potersi proporre, perché comunque non si deve mai mettere insieme un allestimento grosso, non c'hai tutti sti amplificatori, ti pagano solo a te in un certo senso, quindi non devi dividere con una band quel poco che ti viene dato, perché di solito è poco. Cioè, nel senso, secondo te quanto è la one man band oggi, soprattutto che c'è stata questa nuova proliferazione, è un po' una conseguenza di una crisi anche del settore dei locali, e quanto invece è veramente l'autentica scelta di alcune persone che a un certo punto hanno deciso di stare da sole?
Secondo me è, a seconda poi dei casi, ma è il giusto mix. Secondo me hai detto bene, tu hai fatto la chiave sociologica, ecco. La musica è lo specchio di un paese. Noi siamo meglio rispetto, secondo me, a livello musicale di quanto è poi in questo momento lo stato attuale del paese.
Sì, sì, no, questo non c'è piove.
La scena proprio di Roma, la scena one man band, il rock and roll, comunque è fertile in questo momento. I problemi sono gli spazi, e quindi per un one man band è semplice, perché può suonare, se ci sono molti che sono nel senso autosufficienti, che si amplifica anche la voce nell'ampli, e tu puoi suonare dove, come e quando puoi. E questo facilita il discorso. poi a livello musicale c'è anche questa sorta di santificazione del one man band, quando invece secondo me è più una scelta a volte anche di disagio rispetto anche a non poter stare con altre persone a suonare insieme a altre persone, perché c'è la tua idea e vuoi quella.
E tra l'altro voi di qualitativamente più è disagiato mediamente più ci piace, nel
sì,
senso,
vabbè, diciamo che
poi alla fine quello è il discorso,
diciamo che come stavo prima con Straccaletto, si parlava, abbiamo citato Nestor Donuts, ecco, lì c'è tanto disagio, però c'è tanta qualità, c'è tanto spessore, ecco, cioè io lui ma è entusiasmato dal primo momento che l'ho sentito così online, ecco, è stata una di quelle persone che ho cercato, che mi è piaciuto, anzi, comunque si è creato anche con lui un bel rapporto, anche se è totalmente pazzo.
Vabbè, intanto troppo normale non devi essere. E senti un po', verso che cosa approdiamo adesso? A parte, vabbè, facci un riassuntino. Allora, abbiamo sentito King Automatic,
poi
abbiamo One Man 100% Blues, Davide Lipari.
E poi abbiamo messo un altro italiano, sempre una produzione di music, Terenzio Tacchini,
ok. At My Party era sì, il brano in questione che ci siamo ascoltati. Adesso invece che cosa andiamo a ruspare?
Guarda, tu prima, senza volerlo, hai chiamato Belly All Freak, questa...
E io lo speravo, perché mi piace molto come suona. Anche perché è uno dei produzione più vicini proprio anche alla tecnica del Delta. È uno che si vede che ha studiato, quindi lo apprezzo molto.
Questa è una sua produzione, The Blues and Guys Youth, che comunque stiamo sempre parlando di me levo tanto di cappello,
che buono pure lui.
E questa è la produzione che fa la Skronk Records, che è l'etichetta di Burial Freak, di Massi, e questo è Gianni, The Blues and Guys Youth.
Me fall.
Siamo passati per sapientissime mani, nel senso che siamo partiti da Blues Against Youth, che già di suo comunque ha una raffinatezza e un taglio decisamente, come dire, morbido e pulito anche rispetto ad altre produzioni del monobanda. Poi siamo passati per O Legendario
Crunchio Billy Man, Crunchio da Billy Curitiba,
che ci è piaciuto tantissimo, io non conoscevo e manco Straccaletto. Che ci ha fatto dono di un fraseggiare alla Bob Log, ma secondo me anche con una leggera retrodatabilità proprio in termini di fraseggio, ma qua stiamo a parlare proprio dei centimetri, ecco. E poi vabbè, le mani più sapienti, quelle elegantissime di Bloodshot Bill, che sembra non toccare i suoi pezzi, nel senso che l'ho pure visto a Roma qualche un anno e mezzo fa, qualcosa del genere.
Proprio quando chiuse il 30, io seguo la sera e spostammo tutto,
no,
al fanfulla.
Esatto, ho visto al fanfulla, infatti. Vabbè, cioè, controllava la cassa, il Charleston, in una maniera proprio
leggendario.
Ma poi leggiadrissimo, suave. Nel senso, il contrario di quello che uno pensa, il pestone, il one man band, il pestone, ma manco per niente. Lui è un fine dicitore, è un chirurgo praticamente, se
vero,
ci fai caso.
Vero.
Insomma, tutto questo poi alla fine attiene ad un mondo ampio dei weird americani, perché poi americani o comunque filoamericani, perché in qualche maniera c'è sempre un'identità oltre Atlantico, in qualche maniera, che va a manifestarsi, penso pure nell'America Latina. E in realtà, vabbè, ci andiamo brevemente, ma poi torneremo sulle monobande, così a divagare un attimo, e mettiamo qualche strumento in più, ma poca roba. Noi prendiamo Don Howland e lo ricaliamo in quella che è stata la formazione, che è un po' il suo Bildungsroman, e contemporaneamente in qualche maniera il luogo in cui ancora ogni tanto entra per fare i suoi sfaceli, che sono Bass Halls, che è questo combo che in realtà non è mai stato un vero combo, nel senso che lui è sempre stato quello fisso, e poi intorno a quella situazione circolavano tutta una serie di personaggi abbastanza anche arronzati o acchiappati lì al volo. Ce lo andiamo a prendere in una, insomma, delle sue solite esposizioni, molto poco forbita, però molto divertente, perché il titolo della canzone è John Dark, quindi Giovanna Oscura, ma in realtà è un gioco di parole con John Dark, cioè Giovanna d'Arco, e sostanzialmente è la storia di questa persona che non ho ben capito che cazzo gli succede, ma non credo che se la passi troppo bene, come del resto sempre avviene quando Don Howland ci mette mano. Poi ci andiamo a ricascare dentro le monobanda, che ci seleziona il Coratella in presenza e in persona qui, però per adesso prendetevi un attimo il tempo per dare una sentita anche a una batteria suonata da un altro individuo e a un basso che in realtà nemmeno si sente, ma c'è. We'll be right back. parentesi Bustles fondamentalmente serviva a dipingere, come dire, uno sfondo scheletrico fatto di ossa. Quindi poi noi torniamo alle ossa. Fra l'altro vedo che qui davanti a me c'è un bellissimo 45 giri di John Schooley. Questo suonava con i Revelators o i Radiators, yes, o qualcosa, è
Revelators,
vero? E Revelators, John Schooley, One Man Band, che io c'ho pure la sua roba. Lui è un altro fenomeno.
Sì, sì. Vedo che la sei lunga anche tu.
No, nel senso che fondamentalmente che incorpora le caratteristiche di Bloodshot Bill. Però mentre Bloodshot Bill è filologico e rimane negli anni 50, lui invece
lui arriva un
è
po'
sgarone.
Po' sì, arriva lui, un po' dopo. Sì, sì. Lui.
Qui stiamo parlando comunque di gente che quando ha un passato musicale in realtà proviene anche da situazioni abbastanza interessanti, nel senso che John Schooley ha militato in questa band che abbiamo appena citato, che andatevela a cercare, andatevela a sentire, perché in realtà è più o meno quello, nel senso è più o meno quello che lui fa e che potrete ascoltare. Il brano in questione, non so qual è, Good Morning Little School Girl, yes. Vedo che la puntina è a metà, quindi... Quindi stiamo prendendo Sonny Boy Williamson fondamentalmente per ripassarlo al tritacarne di John Schooley. Ma si tratta di un mondo, quello del rock and roll deviante americano, che in realtà è un pozzo senza fondo, è una cosa nella quale potreste incastrarvi con The Hospitals, potreste ritornare un attimo in superficie con Sick Alps, oppure, che ne so, ecco, giocarvi i Revelators o i Radiators, mi sa che erano giapponesi, ma non mi ricordo bene. Comunque c'è tutto un mondo fondamentalmente di gente che non ha fatto un soldo, che probabilmente oggi sta facendo l'assicuratore, vende macchine o cose del genere, e che però in qualche modo ha collateralmente a che fare con la musica. Per esempio Don Howland dei Bustles è un insegnante, credo, delle superiori, ma non so che attività svolga Joe Schooley, magari sei amico,
no,
tu
no, non
sicuramente
non lo so neanche io.
Speriamo che faccia il musicista, almeno che qualcuno riesca a mantenersi svolgendo questa attività. E poi dopo John Schooley che hai messo sull'altro piatto?
Di là ci sta Mr. Deadly, che tanto siamo in famiglia, quindi...
Ah, quindi
il
marchigiano in pectore, sì. Mr. Deadly, fra l'altro abbiamo condiviso il palco su Albi Folk un annetto fa.
Ah, sì, mi ricordo.
Persona deliziosa, fra l'altro lo sai che la chitarra che gli hanno fabbricato è stata costruita praticamente con...
Insane Loser.
Il materiale da barca, hanno usato la stesso tipo di plastica resinosa che praticamente viene utilizzata per fare le barche.
Beh, visto quanto suda Mr. Deadly...
Dice, meglio mette una cosa sterile perché il legno se lo via. Vabbè, andiamoci a fare questa sentita complessiva di ulteriori monoband. John Schooley, Good Morning School Girl. We'll be right back.
blood, fall in love, chew my cud, mess my head, clasp my heart, molten lead, read my palm, give me some black candy. Black candy. Spinning straw into gold, it's just strike ever so. Joan of Arc, help on hay, ball and chain, kneel and pray, black candy. Down my chin, black candy, black candy, black candy, yeah, black candy, yeah, 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 black candy, yeah, 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 black candy,
che in realtà c'era stata tutta un'organizzazione, nel senso che per la discoteca del diavolo in realtà questa sera si doveva trattare in qualche maniera di quelle figure che gli americani definiscono fricco, weirdo, nel senso che gente strana, gente che non si capisce bene che cosa faccia. E per cui avevamo, insomma, trovato tutta una serie di storie proprio in questo reparto di gli strani all'interno dell'archivio del Satanasso, che in qualche maniera serviva a descrivere una realtà un po' curiosa all'interno della quale gente in realtà molto poco raccomandabile per il senso comune molto spesso produce poi idee e proposte e, come dire, si fa l'attrice di messaggi che in realtà sono quanto di più saggio possiate ascoltare. Poi alla fine, venendo come dire, incappando in Freddy Coratella qui, che comunque era già stato in Search and Destroy Radio, a un certo punto ci siamo resi conto che poi la monobanda è fondamentalmente uno dei contesti in cui la stranezza, il friccaggio e il weirdaggio in qualche modo hanno una loro identità possente e prevalente a tratti, e di conseguenza ci stiamo portando avanti una specie di scaletta condivisa, per cui dopo la presentazione, per cui ci siamo ascoltati rinfrescami la memoria, John Scully e Mr. Deadly One Man Band, cioè Daniele che è tipo di Filottrano, che poi è lo stesso
Camerano,
no, che lui è di Camerano, però si ricordava Filottrano perché i gang sono di Filottrano, sì. Vabbè, Gang, storica band italiana di di musica comunista, che adesso viene presa per il culo perché comunista è una cosa passata di moda, ma vedrete che fra 10 anni saranno tutti comunisti, abbiate fede. È una cosa proprio adesso, dobbiamo essere fascisti perché poi così diventiamo socialisti tra 10 anni, perché poi i tempi della storia si riproducono, ma ovviamente essendo tutto più veloce adesso si riproducono su una tempistica minore, per cui quello che è stato un ventennio, e poi faremo una trasmissione del ventennio comunque qui alla Discoteca del Diavolo, questa è una promessa che vi voglio fare, una trasmissione intera con sotto le marcette e io che declamo, insomma, per il prode certamen italico, mentre metto la roba che mettono normalmente. E comunque, insomma, vabbè, a conti fatti, ci ritroviamo comunque in mezzo a una serie di persone strane, per cui adesso lui mi presenterà altra gente strana, perché abbiamo da raccontare delle persone strane ancora. Quindi Freddy Coratella si prende questi Black Jaspers che ha già messo, e che fanno? Chi sono?
Guarda, tra loro c'è anche King Khan, che strano, già parecchio.
Che bella roba.
rows of lenses in prisms of glass. Lights from the windows and lights from the stairwells and lights from the stairs of houses of glass. While the stars fall from of glass. And where are the people and where are the windows and will they have children of prisms of
l'universo dei Freak è un universo assolutamente non gerarchizzato, all'interno del quale in realtà tutto ciò che è forma assume un significato estremamente relativo, nel senso che la forma poi alla fine conta molto meno dell'attitudine con cui tu arrivi a una determinata cosa. Questo strappo che in qualche maniera è venuto a crearsi nel momento in cui siamo passati da un monobanda, o meglio da non proprio un monobanda, perché Black Jaspers comunque aveva dignità di gruppo, nel senso erano tanti e avevano questo sound garage, alla pulizia di Ben Folds Five, che comunque in qualche maniera, dotati allo stesso tempo di rabbia e di ironia, in qualche maniera ci portavano da altre parti, soprattutto tecnicamente. A un certo punto siamo approdati dentro casa di questa signora del 1943, quindi adesso come adesso tuttora vivente, dovrebbe avere i suoi buoni 75 anni, ed è una storia molto interessante, e lei è una dei Freak alla fine della situazione. Questa è un'igienista dentale, nel senso che quando voi vi dovete fare la pulizia dei denti andate da questa persona, quella comincia ad attivare tutte quelle macchinette vibranti che vi scorticano praticamente, vi rompono le pietruzze del vostro tartaro e riportano la vostra dentatura a vivido biancore e luminescente, come dire, candore. Ecco, mentre questa signora faceva questa cosa, perché il suo mestiere è sempre stato questo fondamentalmente, nel 1970 viene a contatto con un compositore di colonne sonore, anche di film hollywoodiani importanti, non ricordo il suo nome, ad ogni modo aveva composto la colonna sonora di Robocop 2, l'uomo chiamato Camallo, Camallo, sì, Camalli sono quelli di Genova, Cavallo metallo, Barry Lyndon, quindi comunque stiamo parlando di un peso massimo all'interno del mondo delle soundtracks, che era semplicemente un paziente di Linda Perhax, che è la signora che abbiamo ascoltato. Lei gli faceva la pulizia dei denti, se non che chiacchierando si viene a scoprire che nel tempo libero, insomma, in quello che le rimaneva per il lavoro, faceva anche musica, e lascia un demo a questo individuo, il quale va in fissa, si appassiona alla musica di Linda Perhax, e nel 1970 fanno uscire Parallelograms, che è il suo primo album. Ora, Parallelograms ha anche una risposta di critica interessante, perché la signora, come avete potuto ascoltare, insomma, ha queste attitudini ariose, da folk, a metà tra l'America, considerate che è nata in California, e l'Inghilterra, quindi in realtà è una mid-atlantic al contrario, nel senso, mentre David Bowie è un inglese che va verso gli Stati Uniti, questa praticamente è una della costa occidentale degli Stati Uniti che se ne va un po' verso l'Inghilterra e verso l'Europa. La cosa divertente è che il disco, anche se ha una risposta di critica interessante, è un fiasco da un punto di vista commerciale di proporzioni epiche, per cui, poiché la signora è comunque animata anche da uno spirito savio e pratico, decide di continuare nella sua carriera di igienista dentale senza starsi a preoccupare troppo del discorso musicale. Nel 2000 riviene contattata da un'etichetta che decide di ristampare Parallelograms, che era andato in qualche maniera fallito come uscita, e sull'onda, diciamo, di questa cosa, forse complice anche l'approdo verso quota 100 della signora, che probabilmente si apprestava, perché oramai già ci aveva in età, insomma, nel 2000, se è del 1943, doveva avere intorno ai 57 anni o qualcosa del genere. E sulla scorta, diciamo, di questa rinnovata esperienza di piacere intorno al mondo della musica, nel 2014 se ne esce con questo disco da cui abbiamo estratto Prisms of Glass, che si intitola The Soul of All Natural Things, che è un disco animato da un'energia fricchettonica che fa venire voglia di indossare gli anfibi antinfortunistici a chiunque, compresa la mia portiera. La cosa comunque interessante è il fatto che questa persona ha condotto per tutta un'esistenza questo, e poi è uscita con un disco. Ora, mo non voglio dire, ma probabilmente anche voi avrete la vostra igienista dentale che magari è un'attempata ultra cinquantenne o magari sessantenne, porta gli occhiali, insomma, ci avrà un po' di panza, che ne so, le solite cose, indossa sicuramente il camice. E ciò nonostante, non vi verrebbe mai in mente che quella particolare persona svolge questa attività. Insomma, ecco, tutto questo soltanto per giustificare in qualche maniera l'ascolto di Linda Perhax, che altrimenti non c'entrava assolutamente un cazzo con la selezione di questa sera. Beh, per tornare a Freddy Coratella, che non so che ha messo sul piatto, ma adesso ce lo dice.
Sono i Miracle Workers.
Miracle Workers. E vabbè, e allora che dobbiamo fare? Sentimoli.
Strange little girl, don't you cry. pole. The great expanse of stillness, the true magnetic north. I know the sky blue longing of a cloud of spiraling birds, all turning in an instant, a perfect spinning tides across the sea. I am the dark valley calling to the trembling mountain
salto da Modern Lovers a Hanson Family. In realtà è un salto abbastanza complesso, ma noi lo giustifichiamo semplicemente a per un'attinenza al tema dello strano, del freak, del weirdo, che in qualche modo questa sera ha fatto da sovrintendente un po' a tutte quante le atmosfere che abbiamo attraversato. Secondariamente, perché questa coppia, in realtà, quando poi la vedi suonare, potrebbero essere una coppia, ma non ne sei sicuro. Lei è estremamente dimessa mentre suona il basso, mentre lui, lirico, grosso, con questa barba in stile ebraico, quindi senza i baffi, solo la barba che gli gira tutto intorno, a questo capoccione con gli occhiali e questo vocione pazzesco, in realtà te lo fa vedere come un uomo irraggiungibile, qualcosa che lei col suo basso prova ad inseguire. È un bellissimo, come dire, teatrino romantico quello che mettono insieme Hanson Family, che sono assolutamente da annoverarsi fra le band che fanno le canzoni tristi, e quindi è opportuno di quando in quando ascoltarli, perché non è possibile che voi siate sempre allegri, se no o siete cocainomani o siete malati o tutte e due le cose. Ad ogni modo, questa sera la puntata della Discoteca del Diavolo risulta lievemente ridotta, sebbene noi vi saluteremo con un ultimo blocco a cura di Freddy Coratella, che ci ha fatto compagnia per tutta la trasmissione, che ringraziamo un casino per la sua partecipazione.
Ho fatto la lunga, ma...
Hai fatto la lunga, ti sei riuscito a riciclare in più contesti radiofonici senza minimamente, voglio dire, dare sensazione di noia e tutto quanto. Io ti ringrazio tantissimo per la compagnia che mi hai fatto questa sera. e per l'accompagnamento musicale strepitoso che hai garantito alla Discoteca del Diavolo, anche perché hai certe cose, soprattutto in formato 45 giri, che io in realtà ho disertato da svariati anni, per cui c'ho tipo il 45 giri dell'uomo sbarcato sulla luna, no? Però non me mancano mi mancano quelle che aveva mio padre, che però mi mancano, ecco, le cose, le primizie che invece hai servito te. E cosa si può dire? Il tema dei freak in realtà secondo me è un tema che in qualche maniera ci potremmo portare dietro nel corso dell'anno. Il settore dell'archivio del Satanasso è piuttosto nutrito, quindi da questo punto di vista non sono preoccupato e passeggiate ne faremo. Devo dire, lamento un po' il fatto che l'anno scorso avevo una relazione un attimo più stretta col Satanasso. Speriamo che a mio malgrado si rinnovi, perché comunque tutti i giochetti che mi ha fatto nel corso della scorsa stagione, in qualche maniera oggi come oggi, sebbene i patti siano stati ripristinati e sembra di essere sotto un nuovo governo, un po' mi manca quel senso di improvvisazione che anche lui adottava nei miei riguardi dentro questa trasmissione. Per questa notte non ho granché altro da dirvi, abbiamo iniziato un po' prima, finiremo un po' prima, per fortuna Freddy Coratella provvederà a rifornirvi adeguatamente di musica, ricchi premi e cotillon. Io vi auguro buonanotte a tutte, a tutti, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Grazie Fabri, grazie
Freddy. A tutti voi.
Vanessa head. But I wouldn't sleep in her bed. I slept on the floor instead. I said that I had a bad head. I passed the notch on the door at 8:30. The letter a sister wrote the obituary in my head. Next week we met down the pub. Vanessa was giving me the show. Sister Tom.
Wearing the same kind of